Buonasera e bentornati a una nuova paurosa puntata di Notte Horror. E come sempre nelle nostre puntate andremo a raccontare e ad aprire delle porte e delle finestre che sarebbe meglio restassero chiuse. In particolare in questa puntata racconteremo un aspetto del nostro quotidiano che è generalmente rilassante, piacevole. Chi non ha pensato o chi durante i fine settimana che si vive in città non ama dedicarsi a una passeggiata, una bella passeggiata nella natura, nel verde, se qualcuno è più fortunato nei boschi. Ma la vegetazione, ma le piante che ci danno tanto ristoro, possono essere anche pericolose? Non possono a volte generarci inquietudine, paura ed orrore? Questo è il nostro viaggio. Oggi ne parleremo. State con noi, Notte Horror.
This old train breaks down, then I could take a walk around and see what there is to see. Time is just a melody with all the people in the street walking fast as the feet can take them. I just roll through town, and though my window's got a view, well, the frame I look through seems to have no concern for now. So for now, this engine screams out loud, centipede gonna crawl westbound, so I don't even make a sound, cause it's gonna sting me when I leave this town. And all the people in the street that I'll never get to meet, these tracks don't bend somehow, and I got no time that I got to get to where I don't need to be. So nothing if you got no control of the thoughts in your mind that you kept in your know. You don't know nothing, but you don't need to know. The wisdom's in the trees, not the glass windows. You can't stop wishing if you don't let go. The things that you find and you lose and you know. You keep on rolling, put the moment on hold. The frame's too bright, so put the blinds down low.
Sulle note di Jack Johnson, queste note delicate, anche noi ci siamo presi un breakdown, ci siamo praticamente incamminati fuori dalla città, dal cemento, ed entriamo in un mondo diverso, un mondo fatto di piante, un mondo vegetale. E da millenni noi condividiamo la nostra terra con questa specie, che in realtà potremmo anche definire una specie aliena. Ma nonostante la lunghissima convivenza, ci sono molti aspetti che noi ancora non conosciamo. Naturalmente questa sera individueremo e andremo a raccontare gli aspetti più inquietanti, gli aspetti più misteriosi, diremo proprio gli aspetti più horror. Quindi avremo l'occasione di immergerci nella natura, ma dalla parte sbagliata, e non saremo soli. E come potete sentire, ci sarà solo una voce, la mia, i miei partner in crime, Maura e Matteo, hanno deciso di prendersi una lunga pausa, ma non saranno più a Notte Horror, ma saranno sempre nei radar di Radio Atlanta, e quindi non disperate. E avremo una sorpresa a breve, una sorpresa che di piante se ne intende, e per questo torniamo nel nostro ambiente. Le piante sono diverse, modulari, adattabili. Spesso, però, la loro parte più interessante non la vediamo perché si trova sotto la terra. Sopra, grande verde, rami, tronchi, sotto si estendono radici. Potremmo dire metri e metri di radici. Quindi è un'interconnessione, e qui inizia già il primo mistero. Per noi sembrano immobili, ma in realtà sono sempre in perpetuo movimento, sono in frenetica attività. Chi non ha sentito il vento e lo stormire delle fronde? Questo è un rumore, ops, magicamente, che appare e ci è familiare. Ciò non toglie che la loro natura resti imperscrutabile. Ed è qui che inizia anche il rapporto con la letteratura, con il cinema. Entrare in un bosco segna sempre una differenza. Dalla foresta di Fangorn, del Signore degli Anelli, a quella più umana, trasportabile in Shakespeare del Macbeth, la foresta di Dunsinane, che una profezia racconta si muoverà verso il castello e segnerà la fine del regno di Macbeth. È il rapporto misterioso, magico e anche di terrore che il grande numero di piante e di alberi concentrate ha creato nei confronti dell'essere umano. E questo noi lo andremo a scoprire poco a poco, si scioglierà durante la puntata. Thank you. e con le note di Agnes Obel, artista olandese, e il suo Into the Giant's Woods, qui sì che inizia l'inquietudine. C'è il relax, c'è la passeggiata, ma inizia a sentirsi anche in sottofondo un suono agghiacciante. Non è poi così serena l'atmosfera. E infatti entriamo subito a raccontare anche quello che ha dato ispirazione al titolo della puntata di oggi, E venne il giorno. Forse qualcuno si ricorda che è il titolo in italiano, la versione in italiano, di un film del regista M. Night Shyamalan. In realtà il titolo originale è The Happening. Allora, in questa particolare pellicola si raccontava un virus, però il virus lo lasciamo stare, abbiamo già abbondantemente raccontato. In realtà è una tossina diffusa dalle piante per liberarsi del principale nemico, l'uomo. E attraverso un'atmosfera evocativa, inquietante e davvero e proprio horror, entriamo in Central Park, una quotidiana giornata in cui c'è chi fa jogging, chi consuma il proprio pasto, chi chiacchiera con le amiche, chi porta a spasso i bambini. Improvvisamente viene colto da un raptus e si suicida, pone fine alla propria vita. Ma questa atmosfera, che è apparentemente idilliaca, non finisce qui, perché nel vicino cantiere un gruppo di operai, anche lì intento a chiacchierare, a scherzare durante la pausa del pranzo, improvvisamente viene scosso da un tonfo. È il tonfo di un compagno che si pensa sia vittima di un incidente. E invece no, non è affatto un caso.
E l'altro risponde: no, amico, sul mio c'è scritto benvenuto in Giamaica, ti auguro buona giornata.
Oh Cristo, è Mackenzie quello. Mike, c'è stato un grave incidente sul lato sud del palazzo, serve subito un'ambulanza. Gesù, come sarà successo? Davis!
Ecco, vi lascio immaginare, per voi ascoltatori radiofonici, a che cosa corrisponda ogni singolo tonfo. Sono gli operai del cantiere, una minaccia invisibile, non si capisce ancora cosa, come e perché, spinge l'essere umano al suicidio. Si comincia a insinuare nei parchi, negli spazi aperti, nelle città, e poi arriva dappertutto. È come per Hitchcock nel film Gli uccelli, non si capisce cosa sia, perché e da cosa sia provocata. Il protagonista è un professore di scienze, Elliot Moore, interpretato da Mark Wahlberg, scappa da New York insieme alla moglie, Zoe Deschanel, ma non si sa bene verso dove. Il primo tentativo è quello di allontanarsi dalla città, che negli stereotipi si pensa inquinata, pericolosa, e perché proprio lì al suo centro, nel cuore che è Central Park, si sono verificati inizialmente questi episodi. Però ben presto capiscono che il problema ha a che fare con le piante, e quindi dove ci si può rifugiare, come fare per sventare questa minaccia, come comunicano le piante, perché. Allora, quello che fino ad un certo punto è visto come un ambiente rassicurante, rasserenante, che ti consente anche di avere un altro ritmo della vita, qui invece si tinge veramente di rosso, rosso sangue, perché i protagonisti, i personaggi che accompagnano i protagonisti nella loro fuga, muoiono nei modi veramente più terribili possibile. Non per niente siamo a notte horror. L'atmosfera non è solo inquietante, ma è veramente paurosa. C'è da dire che il film non ebbe molto successo, però la fotografia di Tak Fujimoto e la colonna sonora, di cui ne abbiamo sentito una parte, è veramente veramente avvincente, e quindi fino alla fine hai la sensazione di essere intrappolato e non sai se c'è un modo per sfuggire. La tematica indubbiamente è quanto mai attuale, perché la prima riflessione che si può fare, la prima sensibilizzazione è verso il tema dell'inquinamento. E proprio, insomma, siamo usciti recentemente anche da un lockdown e abbiamo visto come quando l'uomo smette di interagire pesantemente con l'ambiente che lo circonda, è la natura che si riprende i propri spazi. Quindi questo film può essere profetico, oltre che distopico, perché è un avvertimento. Verrà il giorno in cui non resterà soltanto, cioè l'argomento non è soltanto un soggetto cinematografico, un'ipotesi o una remota possibilità, ma verrà il giorno in cui sarà la natura veramente ad avere ragione di noi, a meno che l'uomo non impari a rispettarla e a comportarsi come un ospite.
Once upon a time, in a far off kingdom, there lay a small village at the edge of the woods.
I wish.
And in this village,
more than anything,
lived a young maiden,
more than life, more than jewels,
a carefree young lad.
I wish. More than life.
And a childless baker.
I wish.
With his wife.
More than anything.
More than the moon.
I wish.
The king is giving a festival.
More than life.
I wish. I wish to go to the festival.
More than riches.
I wish my cow would give us some milk.
More than anything.
I wish we had a child.
I want a child.
I wish to go to the
festival. I wish you give us some milk.
I wish we might have a child. I wish.
To go to the festival.
The poor girl's parents had died.
You, Cinderella, the festival.
Well, you wish to go to the festival. The festival. The king's festival.
And now she lived with her stepmother.
The festival?
Who had two daughters of her own.
Look at your nails.
Look at your dress.
People would laugh at you.
Nevertheless,
you still wish to go to the festival and dance before the prince.
All three were beautiful of face, but vile and black of heart. The young lad had no father, and his mother...
I wish.
Well, she was at her wit's end.
I wish my son were not a fool. I wish my house was not a mess. I wish the cow was full of milk. I wish the walls were full of gold. I wish a lot of things.
What in heaven's name are you doing with the cow inside the house?
I thought if he were nice and warm, he might produce some milk.
It's a she.
How many times do I have to tell you that only she's can give milk?
And then there was a hungry little girl who always wore a red cape.
I wish. It's not for me, it's for my granny in the woods. A loaf of bread, please. To bring my poor old hungry granny in the woods. Just a loaf of bread, please.
Cinderella, if you can pick up these lentils and finish your chores in time, then you may go to the ball with us. Come along, ladies.
Yes, yes, Mother.
Good luck.
and the leaves over fields out of castles and ponds.
No squeeze power.
Into the woods, nel bosco, nei boschi, o meglio nella foresta, perché sì, sin dall'inizio, sin dai tempi dei tempi, il confine tra villaggio e foresta voleva dire sempre rivolgersi verso l'incognito, verso il non conosciuto, verso i pericoli, a volte verso le avventure, però più verso i pericoli, perché le foreste sono abitate da esseri maligni. Come descritto nei manuali dei mostri, i maligni sono creature vegetali malvagie e ambulanti, si possono muovere, e un albero maligno è una varietà particolarmente enorme. Ha l'aspetto di un albero morto o di un albero alto 9 metri e anche di più, con una carne legnosa e spugnosa, rami spinosi e radici gommose che si trascinano dietro di lui. Ha sangue per linfa ed è così saturo di sangue che non prende fuoco facilmente. Insomma, sicuramente non è un'esperienza che si vorrebbe fare e non è un incontro da auspicarsi all'interno di un bosco. Ma anche se non incontriamo degli alberi o degli esseri così orribili, così terrificanti, così paurosi, anche la normalità può creare paura e terrore, soprattutto se si tratta di piante. E questo vorrei anche introdurlo con il racconto di uno scrittore per me particolarmente caro. Si chiama di Algernon Blackwood, anzi Algernon Harry Blackwood, nato a Londra nel 1869 e che poi finisce anche negli anni 50 a fare radio alla BBC. Potremmo dire, sperandolo, un collega, magari raggiungere le sue vette. E in un suo racconto mette in evidenza un tipo particolare di piante che comunque si fa amare, i salici. Quando si pensa al salice si immagina sicuramente un luogo molto ameno, un laghetto, le fronde di questo albero argenteo che penzolano sull'acqua. È anche un luogo romantico e malinconico. Però i suoi protagonisti non la vivono così, anzi. Ho trovato un libriccino nell'immensa biblioteca, che quella di Borges è uno scherzo, dal titolo proprio I Salici, The Willow, per una casa editrice AB Editore, molto carino, proprio piccolo piccolo ma che si legge benissimo. E anche se il testo è scritto agli inizi del Novecento, racconta un viaggio. I due protagonisti sono due amici. Il protagonista è un amico svedese, non hanno nome, sono due amici, due viaggiatori, e decidono di discendere il corso del Danubio in canoa. È un'impresa bellissima che si fa tuttora per i più fortunati. E il Danubio è un grande fiume, un grandissimo fiume, e quindi lo raccontano dalla sorgente di Donaueschingen, proprio nel cuore della Foresta Nera, che tra l'altro ho visitato personalmente, quindi devo dire che quando il grande fiume nasce non è poi così grande. Lo seguono attraverso il territorio per mano a mano che si forma, sparisce, entra nelle colline e ricompare dall'altra parte, fino ad arrivare ad un'isoletta. Un'isoletta fatta prevalentemente di sabbia, perché sono quegli spazi che si creano a seconda della piena del fiume. E qui l'atmosfera diventa misteriosa, direi di più di misteriosa, diventa angosciante. Salici bassi, grande concentrazione, occupano l'intero spazio dell'isoletta, non fanno da argine all'acqua del fiume, ma si stringono attorno ai due viaggiatori. E qui cominciano i problemi. Straordinario anche come la scomparsa della luce del sole cancellò dal paesaggio tutti gli elementi che davano allegria. E visto che questo paesaggio in particolare era già riuscito a trasmettere qualcosa di sinistro, il cambiamento fu ancora più sgradito ed evidente. Per me, lo so, il panorama buio fu particolarmente allarmante e mi trovai più di una volta a calcolare quanto tempo dopo il tramonto sarebbe sorta la luna da est e se le nuvole avrebbero potuto interferire con la sua luminosità sull'isola. Con questo vento, anche se ancora indulgeva in raffiche sporadiche, mi sembrò che il fiume diventasse più nero e che i salici si stessero addensando. Questi ultimi, inoltre, continuavano a muoversi in modo autonomo e indipendente, frusciando quando non tirava vento e oscillando in modo bizzarro dalle radici in su. Quando oggetti comuni vengono associati a una sensazione di terrore, stimolano l'immaginazione, più delle cose non comuni. E queste siepi che ci circondavano assunsero per me, nell'oscurità, un aspetto bizzarro e grottesco, che gli conferì il carattere di creature viventi. La loro ordinarietà mascherava, secondo me, ciò che c'era di ostile e maligno nei nostri confronti. Le forze del luogo si avvicinavano con l'arrivo della notte, si stavano concentrando sulla nostra isola e in modo particolare su di noi. Per questo, nei termini della mia immaginazione, le sensazioni indescrivibili di quel posto straordinario si ripresentarono. I salici di Algernon Blackwood. Il fiume, il rumore delle foglie, il terrore, la paura, l'angoscia. Tutto questo è dato dal mondo vegetale, le piante. Vi abbiamo terrorizzato abbastanza, ma abbiamo invitato un amico, un esperto, che forse ci aiuterà a rimettere le cose in sesto. Abbiamo con noi, in collegamento telefonico da Bologna, Davide Donati. Ci sei? Pronto? Buonasera.
Sì, pronto.
Ciao. Buonasera. Ti abbiamo fatto aspettare un po' per introdurre un po' il mistero del mondo vegetale, perché tu sei un grande esperto, è corretto?
Sì, lo studio da tanti anni, anche a livello professionale.
Esatto, quindi tu sei uno studioso, un botanico, ma non solo, perché hai anche una particolarità. Sei un esploratore di piante, un esploratore botanico, è vero?
Sì, ho passato parecchi anni e sto ancora esplorando, anche se esplorare sembra una parola importante, evoca sempre mete lontane, esotiche. In realtà si può esplorare, avendo la visione giusta, anche a due passi da casa e scoprire qualcosa, ecco. Posso fare un esempio?
Ma assolutamente, assolutamente.
Molto, molto interessante, che ho trovato e descritto alcuni anni fa, l'ho descritto scientificamente tramite un articolo scientifico dandole un nome, si trova sul lago di Garda, su un monte a due passi da Salò, quindi questo dà la dimensione di quanto può a volte essere vicino, una cosa ancora da scoprire, però bisogna avere gli occhi per vederla.
E questo è importante, perché è vero, insomma, abbiamo calcato un po', abbiamo dato un'accelerata a queste qualità, insomma, all'inquietudine e alla pericolosità delle piante. Esistono piante? Oppure la domanda è questa: ma le piante sono veramente innocue o sono pericolose?
No, le piante possono essere terribilmente pericolose, ma ciò che è pericoloso per noi può non essere per altre specie. Ad esempio, ci sono piante estremamente tossiche, bulbi estremamente tossici, ma che possono essere il cibo preferito, ad esempio, da un istrice. Normalmente estremamente tossici per noi, ma per un istrice sono una leccornia, così come foglie che sono capaci di mandarci in ospedale o addirittura farci morire possono essere l'alimento unico per un bruco. Quindi la pericolosità per noi può essere al contrario una dote per altri.
E come comunicano le piante, se comunicano? Perché non sono poi degli esseri così immobili come noi immaginiamo.
No, anzi, il film che è stato citato prima è ispirato proprio da degli studi su delle scoperte recenti sulla comunicazione delle piante, in quanto è stato scoperto anche tramite studi italiani che le piante possono comunicare. Ad esempio, una pianta viene aggredita da un bruco, inizia ad essere danneggiata da un bruco, non solo è in grado di produrre sostanze che tendono a inibire il metabolismo del bruco, a tirare parassiti, ma libera anche ormoni nell'aria che possono essere captati dalle sue conspecifiche vicine, che a loro volta iniziano a produrre queste sostanze o delle tossine, o aumentare le tossine all'interno dei loro tessuti in modo tale da non essere mangiati.
Io sono convinta che i nostri radioascoltatori stanno cominciando a guardare in maniera diversa anche la piantina che hanno in casa. In particolare, molti di noi che non hanno il pollice verde hanno i balconi oppure anche il piccolo davanzale pieno di quelle che chiamiamo le piante grasse, che non hanno poi un aspetto bellissimo. E se non sbaglio, sono proprio nel tuo cuore, è vero?
Sì, ho passato quasi 2 anni della mia vita in esplorazioni in Messico, ma anche in Africa e negli Stati Uniti, in modo da poter un po' comprendere queste piante succulente, che per noi sono degli oggetti da mettere sul balcone o da abbellire la casa. In realtà sono degli esseri viventi estremamente interessanti e complicati.
Ma noi vogliamo sapere di più, e quindi finché non ci racconti come mai poi nell'ambito del mondo vegetale anche questa dedizione verso le cactacee.
Beh, le cactacee, la dedizione verso le cactacee è cominciata quando ero un bambino, la piantina che si andava a comprare al mercato, poi pian piano è diventata una passione, è diventato anche motivo di studio. Dopodiché, perché non partire e andarle a vedere a casa loro? E così la passione è diventata anche un'esplorazione. E la mia fortuna è stata riuscire a innamorarmi di generi appunto orribili, di piante orribili.
Orribili e pericolosi, siamo proprio in tema qui. Chi meglio di te ci può guidare in questo viaggio?
Beh, io mi sono innamorato di piante che a prima vista una volta si chiamavano corinopunzi, adesso si chiamano grusonia, ci sono sempre dei cambiamenti a livello di nomi botanici, ma sono piante che a prima vista sono dei cumuli di, sembrano quasi bastoncini bruciati o di erba secca, poi ci si avvicina, in realtà sono cumuli di spine estremamente pericolose, come degli aghi estremamente pungenti che si conficcano senza problemi nella pelle. E però le spine a loro volta sono ricoperte da dentelli orientati in senso contrario alla direzione in cui si pianta la spina, per cui come la punta di una freccia entrano nella carne ma non escono più. Non se ne liberi più, infatti uno dice oddio che orrore, sono anche proprio brutte da vedere secondo al nostro occhio. In realtà la cosa interessante che poi mi ha fatto innamorare di loro è che piantandosi nella carne di un qualsiasi animale, poveretto, l'animale cerca di liberarsi, ne stacca un pezzetto, lo porta in giro, lo porta da qualche parte, prima o poi riesce a liberarsene, però il pezzetto che cade radica. E quello che per noi è un orrore, un dolore, è una fonte di repulsione, in realtà per la pianta è un parto, perché si è riprodotta. Questo pezzetto che è rimasto attaccato alla carne, infisso nella carne, poi una volta arrivato da un'altra parte e caduto sul terreno, rinasce, dà vita a una nuova pianta.
E questo è bellissimo, perché poi mette in relazione anche diversi mondi, il mondo animale e il mondo vegetale, quindi come gli organismi si completano.
Assolutamente, beh, sono interdipendenti. Le piante, ce ne dovremmo rendere conto dell'orrore che stiamo facendo noi andando a far quasi scomparire pian piano le api, perché senza le api e comunque gli impollinatori, gli animali, gli insetti impollinatori, le piante hanno notevoli difficoltà, molte piante, non tutte, ma molte piante hanno difficoltà poi a riprodursi. E le piante che noi poi sfruttiamo economicamente, che usiamo come alimento, sono quasi tutte dipendenti dagli insetti.
Infatti qui proprio apri veramente il nostro cuore, perché noi attraverso l'orrore andiamo a raccontare poi quello che accade veramente nella realtà, perché abbiamo dedicato un'intera puntata alle api, e anzi invito a tutti ad andare a ripescarla nel nostro podcast, e lì abbiamo fatto una simulazione: che cosa accadrebbe alla nostra dispensa se scomparissero le api? Alla fine non avremmo granché da mangiare.
Beh, non avremo quasi nulla.
Infatti, e anche pensare in Cina, per esempio, eravamo andati a vedere che sono stati addestrati delle persone a fare manualmente il lavoro che fanno le api. Non ti dico il numero delle persone che dovrebbe essere impiegato, quindi sarebbe proprio non sostenibile anche a livello economico.
No, ma sarebbe pura follia.
Infatti, è un po' follia.
Infatti bisogna assolutamente rivedere il sistema di produzione, l'agricoltura intensiva, in modo tale da non andare a influire troppo su questi nostri partner importantissimi che sono le api, che sono partner anche delle piante, di tantissime piante.
E questo
ma gli impollinatori in generale.
Esatto, questo è proprio il rapporto tra la simbiosi, tra l'uomo, la natura e anche gli animali. E attraverso di questo volevo farti ascoltare una delle canzoni di uno dei gruppi che io amo particolarmente. Si tratta dei Clannad, che hanno creato un essere mitologico, Hearn the Hunter.
Thank you.
Insomma, non si può dire che non sia un'atmosfera evocativa, perché Hearn, il cacciatore, è un uomo dalla testa di cervo per una magia, per una maledizione, e che ha come luogo sacro la quercia. Quindi direi che proprio i tre regni sono andati a compenetrarsi. Davide, ci sei ancora?
Sì,
eccoci.
Eccoci.
Sei rimasto incantato anche tu dalla magia del cacciatore. Ma tra cacciatori ed esploratori ci si intende, perché stavi raccontando anche dei tuoi viaggi attraverso i deserti alla caccia di specie particolari di piante e di vegetali.
Sì, diciamo che sono viaggi un po' particolari, nel senso che si parte soli generalmente, perché tanto chi ti segue in certe cose, si va per deserti in zone tanto più remote tanto meglio è, e dove si dorme in macchina, si, 2, 3, 4 giorni, di notte si dorme in macchina, di giorno si cammina per deserti, e si guarda con occhi diversi, cioè le cose che generalmente vengono trascurate, perché è raro che di essere il primo che passi in un luogo, ma può anche essere di essere il primo che passa sapendo vedere certe cose, come dicevo prima. E allora questo è il discorso delle cornopunzie, così brutte e orribili e pericolose che nessuno guarda, e allora se si ha quel minimo di conoscenza magari si hanno delle belle sorprese. E così, ad esempio, può capitare, come mi è capitato spesso, di incontrare specie nuove, mai descritte a livello scientifico, mai riconosciute.
Beh, questo veramente sono proprio scoperte particolari.
Sì, e allora dopo parte l'iter, serve il riconoscimento, la descrizione, una volta descritta a livello scientifico, dopo hanno un nome.
E questa è la parte di scienziato, tutta la parte, poi chiamiamola veramente scientifica, strutturata, che ha anche il suo fascino, perché tra la scienza e l'avventura, insomma. Ma a te è capitato mai di vivere un'avventura anche inquietante come quella descritta da Blackwood?
Beh, è capitato ovviamente.
Ci devi raccontare allora.
Di non essermi fatto suggestionare da delle situazioni o dei luoghi particolari, e magari di essermi spostato anche solo di un chilometro, di aver spostato l'auto in mezzo al deserto senza motivo, ma di essermi fatto prendere un po' dalla suggestione. Sono capitate delle situazioni che invece non avevano niente a che fare col deserto, con le piante, ma generalmente riguardavano l'uomo. Posso dire di essermi ritrovato anche un mito in faccia in Messico puntato durante la notte.
Questo insomma non è proprio piacevole.
No, anzi, però sono ancora qui a raccontarlo, quindi. Beh. E comunque posso ancora dire che è stata un'esperienza che mi ha insegnato qualcosa.
Però vedi, anche attraverso le tue parole, alla fine vediamo sempre che il vero pericolo non è dato dalle piante, per quanto inquietanti, misteriosi o definiamole anche malvagie, ma è dato proprio dall'essere umano, sia verso l'ambiente che verso i suoi consimili. Quindi alla fine non voglio fare un moralismo, però questo è il nostro mood, che la persona è e l'avversario più pericoloso è proprio l'uomo, e questo mitra lo dimostra.
Assolutamente, il pericolo più grande siamo noi stessi. Sia quello che viviamo, magari siamo in mezzo a un deserto da soli e questo esacerba le nostre sensazioni brutte, che possono anche portarci alla luce dei risvolti negativi dentro di noi, oppure andare a incontrare, veramente fare dei brutti incontri, perché sono sempre all'ordine del giorno. Io in quel caso non sapevo che stavo dormendo sopra un oleodotto e c'erano dei narcos in giro, ma possono capitare incontri di ogni tipo.
Insomma, devo dire che te la sei vista brutta.
Sì, devo dire che sudavo, ma sudavano anche i due che erano muniti di mitra. Poi pian piano mi sono reso conto che erano dei vigilanti Pemex che pensavano io fossi un narcotrafficante che stava cercando di rubare qualcosa dell'oleodotto, non so cosa passasse. E pian piano sono riuscito ad avere un dialogo, dopodiché mi hanno lasciato andare.
Ma come te la sei cavata? Cioè, gli hai mostrato lo zaino pieno di specie botaniche sconosciute?
No, quella volta ero con ero con un fotografo che è diventato un mio grande amico, che doveva fare delle foto per un servizio fotografico, mi aveva chiesto di accompagnarlo visto che conoscevo i luoghi, e caso vuole che fu la peggiore esperienza da parte mia durante tutte le mie esplorazioni, la sua peggiore esperienza di tutta la vita. E lui mostrò, non capendo una parola di spagnolo, iniziò a mostrare le foto che aveva fatto, e questi pian piano ci hanno creduto, perché fino a quel momento avevano avuto il dito puntato sul grilletto del mitra. Vedendo queste foto, vedendo che noi eravamo lì a fare, gli dicevo: guarda, siamo qui, stiamo facendo foto in notturna. Pian piano si accesero una sigaretta, smisero di sudare anche loro, mi spiegarono la situazione, mi dissero: hablas spagnolo? Dico: sì, ma stiamo parlando spagnolo. Dice: sì, allora se tieni la tua vita, no, dice in spagnolo, se tieni la tua vita, mi consiglio di ir immediatamente da qui, cioè il mio consiglio di andartene immediatamente da qui. Non so se fossero loro il pericolo, se ci fosse un pericolo incombente, però ce ne andammo subito e risolvemmo la situazione.
Ma il consiglio più gradito, devo dire, sì. Quello.
Devo dire che comunque fu un'esperienza terribile per il mio amico, però gli ha consentito, grazie a due foto, di andare per due volte in finale al WPI del concorso fotografico più importante in Inghilterra.
E questo, allora, però adesso vogliamo anche sapere, conoscere il nome del tuo sfortunato accompagnatore. Fortunato o sfortunato? Scusami?
Stefano Baglioni.
Stefano Baglioni, perfetto. Ma poi tu, oltre a scrivere delle pubblicazioni scientifiche, hai anche scritto una serie di libri che raccontano questi tuoi viaggi, queste avventure, queste esplorazioni.
Sì, ho scritto qualche libro scientifico dove racconto anche qualche esperienza strana, qualche avventura, perché adesso ho raccontato quelle più orribili, ma alla fine quelle che potrebbero essere definite da molti avventure orribili diventano poi dei momenti quasi divertenti per uno che ci è abituato, come rimanere con la macchina in mezzo a un fiume in piena tentando di guardarlo, ritrovarsi un mezzo paesino che aiuta a uscire con la macchina, dal fiume e a vuotarla, asciugarla, insomma sono cose che rimangono. Poi ci sono tanti risvolti, tante cose divertenti, l'esperienza che mi è capitata con una cornopunzia, non so, penso lo sappiate.
Io però la voglio vedere, voglio conoscere la cornopunzia, perché a questo punto mi ha affascinato, sperando di non rimanerne punta.
Beh, si può trovare, perché ne dedicai una a Guccini e viene menzionato in vari siti a Francesco Guccini anni fa, per una serie di combinazione. Non
quindi lui ha una sua cornopunzia personale, da te dedicata.
L'ho dedicata a lui. Non la dedicai semplicemente perché ero un fan sfegatato, ma per una serie di coincidenze che non potevo farne a meno, ecco. Se volete ve la racconto.
Ma certo, infatti, no. Hai stuzzicato la nostra curiosità.
Ero in auto, fra l'altro in un giorno ero sperduto in una zona del deserto dello stato di Coahuila in Messico, e stavo ascoltando il CD del film del Radio Freccia di Ligabue e avevo appena finito di sentire Incontro di Guccini. Scesi dalla macchina e mi era rimasta in testa, continuavo a canticchiarla e mi avviai per queste pianure terribili, arse dal sole, e trovai questo cumulo enorme di spine. Enorme, era il più grande mai, era una cosa impensabile in quella zona, il più grande mai visto, e mi accorsi che non era la sola, ce n'erano diverse. Naturalmente era una cornopunzia, quindi a prima vista bruttissima, tutto quello che, ma era talmente, aveva caratteristiche talmente peculiari che poteva essere solamente qualcosa di nuovo. E lì assolutamente, appena mi avvicinai provai a far foto, a toccarla, me ne piantai due pezzi nella mano, non riuscii più a togliermele. Quindi lì mi venne in mente il pensare a Guccini, Cyrano e non perdona e tocca. Ma finito questo passarono anni, perché dovevo vederla fiorita, capire, E più o meno nel 2010, più o meno quando, nel periodo, perché fioriscono a giugno, quando Guccini stava compiendo 70 anni, per un fiore era color rosso vino. Non potevo, cosa potevo fare? Cioè, era un obbligo.
Era sua, ricordo. Era sua. E quindi...
Non sto mentendo la realtà, questa è e la quindi... storia di Cornopunzia Guccini.
Esatto, e quindi questa specie si chiama proprio Cornopunzia Guccini, giusto?
Cornopunzia Guccini. Guccini. Se la cercate, motore di ricerca si trova.
È sua. E poi hai sottolineato anche un aspetto, perché queste piante sono pericolose, ostiche, orribili, ma anche bellissime quando poi fioriscono.
Sì, hanno le cactacee in modo particolare, hanno dei fiori straordinari, forse fra i più belli del mondo vegetale. Parliamo anche di fiori di 30 cm di diametro in alcune specie, a volte profumati, a volte no, ma con dei colori che uno è una parvenza, una traslucenza che uno non si aspetterebbe da piante poi così dure.
Pericolose, orribili.
Assolutamente.
E poi in realtà hanno anche veramente questo aspetto affascinante, bellissimo e anche veramente leggiadro.
Assolutamente. A volte ingannano, perché ci sono specie che sembra abbiano spine cartacee dove uno può toccare, ma quello che noi vediamo è semplicemente una tunica, un sacchetto di che sembra seta, e sotto c'è una spina appuntita e terribile.
Lo sai che ascoltarti ci viene voglia veramente di partire all'esplorazione. Mancano ormai 3 minuti alla fine della puntata e questi ultimi con te sono volati. Senti, qual è stato il tuo ultimo viaggio?
Il mio ultimo viaggio è stato un viaggio alla ricerca di un parente molto stretto delle Cornopunzie, una micropunzia. E si trova nei posti più freddi del sud-ovest degli Stati Uniti, fino al confine fra Oregon e Nevada, in dicembre con temperature veramente glaciali, meno 10, meno 12 di giorno, e questa pianta vive tranquillamente in queste zone.
Beh, ci hai fatto venire voglia di partire. Io ti ringrazio tantissimo e spero che ci sarà presto occasione di raccontare ancora. Questo è solo l'inizio di un viaggio, di un'esplorazione, e quindi ti saluto. Spero di darti l'arrivederci a una prossima puntata in cui ci racconterai le tue prossime avventure, e lascio la linea a Marco Bernardi con il suo A Tutto Swing, e l'ultima canzone è un omaggio allo swing, ma anche alle piante. Alla prossima settimana con Notte Horror.
Grazie, arrivederci.